Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ci si perdoni, Massimo, come hai detto giustamente tu, come facevamo? Tu ci sei sempre, lui c'è, cioè, una volta ogni 2-3 anni.
No, ma non c'è assolutamente problema, ero fuori in estatica ammirazione, per cui...
Ti piace Cesare?
Assolutamente, forte, sì, eh? Assolutamente.
Qualcuno ci dice che Cesare è in ritardo non perché fosse a parlare col capo, ma era la stazione di servizio Tamoi,
come dicevamo molti anni fa.
Ma poi com'era nata questa
cosa? E sai che non me lo ricordo.
Che lui ci aveva chiamato proprio da quella stazione di servizio, ha detto stavo... Non
forse
mi ricordo.
Addirittura forse da una sua battuta, perché Cesare...
Sì, che lui ha detto vi ascoltavo dalla...
Cioè, Cesare... No, un ascoltatore l'aveva visto, e voi l'avete chiamato per confermare che fosse
e
veramente lui.
Detto,
sì,
e
lui aveva confermato.
È vero, vero.
Comunque
vero,
la cosa che mi... una delle tante cose che mi piacciono di Cesare è che lui riesce a essere molto intenso, ma ha una parte ironica... che secondo me non esce sempre, no? nella sua musica non c'è tanto.
Sì, lo fa in privato, tra virgolette.
Lo tira fuori più in privato, è vero. Come tanti, vero. Poi peraltro. Va bene, Massimo.
Buongiorno,
comunque
Massimo,
devo ringraziarlo perché mi ha dato il tempo di imbustare l'ultimo cadavere. Che ero fuori, che stavo...
Laura Palmer?
Sì, sua cugina.
Sua cugina?
Ero lì, mi ha dato il tempo necessario.
L'altro giorno ho visto un film dove trasportavano un cadavere.
Sì.
E certe volte nei film sbagliano... a fingere lo sforzo necessario a trasportare un cadavere.
Perché dentro...
Cioè, a volte lo fanno come se fosse troppo pesante, a volte come se fosse...
Ma dipende dal momento, dipende dall'epoca della morte, naturalmente. Se sei già entrato in rigor morti, si trovi con un pezzo di legno.
Beh, in genere lo fanno appena è morto.
Beh, ma comunque,
appena morto è un...
Comunque il cosiddetto peso morto.
È un fantoccio pesante, certo. Difficile. Tant'è vero che nella maggior parte dei casi, quando tu hai il sospettato di un omicidio, di solito il sospettato trascina il corpo, non se lo mette
certo.
In spalla, anche perché
è
c'è... Fai. Questo ti serve perché ti dà degli indizi molto utili sulla responsabilità, perché anche poi dipende molto anche dal peso del potenziale assassino, la capacità di caricarsi un peso morto della vittima.
Volevo
comunque
dire...
dico sempre che se lo facessimo noi, decidessimo di far fuori
portare via,
sì, poi prenderemo spunto dai telefilm, lo avvolgeremo e avvolgeremmo in un tappeto,
il classico tappeto, sì.
Uscendo certi di noi, sono le 3 di notte, non ci
veniamo beccati,
l'unica notte in cui il cane del vicino,
esatto,
ha la dissenteria
e quindi
viene portato fuori,
è quella la legge di Murphy,
ma che vale perfettamente.
E
quando non vale non ci sono misteri che...
Scusa,
non si
questa
capisce.
La devo raccontare, non so se l'ho raccontata in onda. Un giorno ho portato giù in cantina qualche settimana fa, un mesetto fa, l'albero di Natale dopo averlo smontato, diciamo, e sembrava proprio un cadavere, no? Allora ero in ascensore con sto, ho incrociato un vicino, l'ho già detto, ma Picozzi no, però, e gli ho detto a questo vicino: adesso che mi ha visto col cadavere la devo uccidere. E lui mi ha detto: magari ti uccido prima io.
Sì, se lo dici, secondo me, se lo dici con il tuo aspetto, nella penombra...
Ma sai che infatti lui un po'... Secondo me lui ha pensato psicologia inversa, ha veramente un cadavere,
sì,
e fa la battuta per farmi pensare che non ce l'abbia.
Ma guarda, infatti il pericolo di fare lo scemo è che non conosci l'altra persona alla risposta dell'altro. Cioè dire: ho una pistola, ti ammazzo. Quello ce l'ha veramente e ti ammazza lui perché ha paura che tu lo ammazzi.
Guardate,
e tu scherzi.
Ho rischiato moltissimo.
Ma scusa.
Più che altro, prendendo dalla cronaca nera di questi ultimi tempi, c'è un buon numero di casi che io non ricordavo così frequenti di omicidi su commissione. Cioè la donna o l'uomo decide di dare una lezione al rispettivo partner e assolda qualcuno. E quelle, le cose finiscono ovviamente malissimo per la vittima, ma lasciano una quantità di indizi.
Stai parlando di Ilaria?
Ce ne sono stati un paio di casi, uno è andato a sentenza di primo grado proprio un paio di giorni fa. Ma proprio come pensare che se io chiamo qualcuno e gli dico: senti, sistemami, fammi questo lavoretto,
certo,
in questo non ci siano tracce, tabulati telefonici, certo, in abbondanza, vengono subito presi. Comunque oggi
quello
parliamo...
mi ha sempre preoccupato, no? Cioè essere mandante di... ma poi mi beccano perché... quello crea, quello mi ammazza la persona e poi confessa.
Diciamo che quello che è veramente terribile, dato di fatto, e poi scoprire in queste indagini quanto poco vale la vita umana per qualcuno. Cioè,
certo,
i killer su commissione vengono via anche per poche migliaia di euro.
Tu hai qualche numero?
me lo tengo caro.
Senti, oggi che cosa... Che
oggi
caso?
Parliamo di detective, partiamo dai detective per arrivare al principe dei detective italiani, che è stato Tom Ponzi, famosissimo. Vi devo dire che nei manuali di criminologia illustrati internazionali l'unica foto di un investigatore, di un poliziotto, di uno sbirro, che quello che volete, italiano, è Tom Ponzi, che
però
tira fuori la lingua con il suo bel faccione, mostra tutti la lingua, cioè, è diventato comunque un'icona.
Un po' come una rockstar. Diciamo.
Assolutamente.
Va bene. Prima parte della scheda.
Nel nostro paese a svolgere le indagini sono i carabinieri o la polizia di Stato e la guardia di finanza dove si sospettano reati di tipo economico. Potremmo definirli tutti investigatori pubblici per contrapporli ai privati cittadini che, provvisti di permessi e autorizzazioni, possono effettuare intercettazioni, interrogatori, analizzare le scene del crimine sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Non c'è giallo che si rispetti che non preveda il suo detective e qualcuno ha provato a identificare i 10 investigatori più amati dai lettori dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Al primo posto c'è il maestro, entrato a far parte dell'immaginario comune come simbolo del ragionamento deduttivo. La prima apparizione di Sherlock Holmes, quasi sempre accompagnato dall'amico dottore John Watson, narratore in prima persona delle sue vicende, risale al 1887 con Uno studio in rosso. Il suo creatore, Arthur Conan Doyle, lo ha voluto in 4 romanzi, 59 racconti e 3 commedie teatrali. Violinista, schermidore e cocainomane, Holmes ha rivoluzionato il genere letterario del giallo deduttivo. Al secondo posto abbiamo il belga Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie. Il suo sistema di indagine rispecchia la sua personalità, ordine, metodo e celluline grigie. La sua prima indagine, Poirot a Styles Court, viene pubblicata nel 1920 e il suo personaggio ritorna in più di 30 racconti gialli. Sempre opera dell'ingegno della Christie, Miss Jane Marple occupa il terzo posto. L'anziana, ma brillante detective, è protagonista di 12 romanzi e di 20 racconti e ama definirsi un'osservatrice della natura umana. È pacifica, curiosa osservatrice, furba, ironica e ama i pettegolezzi. È proprio grazie a questa sua attitudine che riesce a risolvere i casi di omicidio apparentemente più intricati. Se volessimo cercare un personaggio simile in tempi più recenti, non potremmo che parlare di Jessica Fletcher, la televisiva Signora in giallo.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Qualcuno ci ha detto che su internet c'è scritto Tony and Ross fino alle 24, quindi dovremmo stare in onda. Non so se è vero, se è cambiato qualcosa, è un errore, oppure dobbiamo stare fino a
streaming.
Sì, fino a mezzanotte. Vabbè, non fa nulla, io non avevo niente.
Senti,
da fare.
Volevo dire, rubo un secondo a Picozzi. Sì. Un ascoltatore mi preme fare questo chiarimento. Dice che prima il tono con cui noi parlavamo della colonna di carri armati, a suo parere, era poco rispettoso del concetto di guerra, della sofferenza, eccetera. Come sempre succede in questi casi, come dice sempre il comico Ricky Gervais, noi non stavamo scherzando sulla guerra, stavamo scherzando sul fatto che i giornali sbagliano le notizie. Quindi l'argomento di base era quello, ma l'ironia o il casino che abbiamo fatto era su quell'altro aspetto. È chiara questa distinzione?
Ma è chiarissima.
No? Però bisogna sempre spiegarlo. Vabbè,
diciamo che in certi momenti di alta emozione qualcuno diventa estremamente concreto, con un pensiero del tutto concreto, fa fatica un po' a cogliere le differenze e le emotività. Che vi posso dire, conoscendo questi due uomini da parecchi anni, l'emotività c'è ed è importante.
Grazie Massimo.
Ma io non sono assolutamente così. Senti Massimo, ma noi abbiamo parlato di Ucraina e Russia?
No,
non
ti
sei mai espresso?
No, non mi sono espresso semplicemente perché mi ritengo ignorante. Penso che i giochi dietro questa cosa siano giochi geopolitici di una complessità
estrema.
Ce
ne sono molti altri che non conosciamo.
Molti livelli che non conosciamo. Certo. Ho una profonda ammirazione per chi sta negoziando, perché in qualunque situazione, cioè soprattutto ovviamente dalla parte dell'Ucraina, i negoziatori hanno un ruolo fondamentale. decisivo e una competenza smisurata, effettivamente.
Certo.
Sono veramente tra i personaggi le figure di secondo piano che non appaiono, ma quelle da cui veramente...
Io spero solo non si stiano prendendo in giro in questi incontri.
E non penso, penso che in due anni
sono
di Covid chi ha fatto le proprie mosse le abbia calcolate, che poi tutto vada o andrà secondo le previsioni di chi le aveva calcolate, ma certamente... diciamo che ci vuol poco a definire qualcuno come una personalità psicopatica, e gli psicopatici non improvvisano nulla.
A questo proposito facciamo una piccola anticipazione, quasi un autospoiler: la prossima settimana ci porterai una puntata, Massimo, ce lo stavi dicendo prima,
in cui qualche tratto di personalità, qualche tentativo di profilare lo potremmo fare, anche sulla base del fatto che negli anni 40 ci fu un famoso psichiatra che si chiamava William Langer, che fu incaricato dal OSS, che erano i servizi segreti dell'epoca, di fare estendere un profilo di Adolf Hitler.
E devo noi profileremo chi?
E noi tenteremo comunque, sì, qualche accenno del novello Adolf Hitler.
Ah. Lasciamola
Puter.
Lì.
Lasciamola lì.
Putler. Invece, tornando al caso di oggi,
diciamo che facciamo un altro passettino, cioè,
caso,
sugli investigatori
di oggi,
perché è talmente fictional la figura di Tom Ponzi che la prendiamo attraverso gli investigatori di carta. Abbiamo parlato prima di Conan Doyle, di Sherlock Holmes. Adesso andiamo su un altro personaggio famosissimo, che è il Sam Spade di Humphrey Bogart, e vi racconterò qualcosa sull'Hard Boiled School.
Certo,
è un tema affascinante,
letterarissimo. Va bene, a tra poco.
Icona del cinema, Humphrey Bogart nasce il giorno di Natale del 1899 da una famiglia della buona borghesia. Il padre è un noto chirurgo, mentre la madre, Maud Humphrey, fa la disegnatrice. Cresce tranquillo in una casa elegante di Manhattan, in compagnia di due sorelle più piccole. È con l'adolescenza che cambia carattere, e mentre i genitori sognano per lui una laurea e una brillante carriera, il giovane Humphrey si fa espellere da scuola per indisciplina, per poi arruolarsi volontario in marina con l'entrata degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. Bogart ha 31 anni quando Dashiell Hammett scrive quello che per molti è il più bel romanzo poliziesco di sempre, Il Falcone Maltese. Protagonista della storia è Sam Spade, professione detective, e il suo personaggio viene presto rubato dal cinema con due lavori di discreto successo, prima che John Huston decida nel 1941 di girarne una terza versione. Al regista poco importa che per il suo creatore Sam Spade sia alto un buon metro e 85, largo quanto grosso, dal naso aquilino, dagli occhi giallo-grigi, e quindi non corrisponde affatto al fisico di Bogart. E l'interpretazione dell'attore gli dà ragione, facendo passare in secondo piano ogni differenza rispetto al romanzo. Anche la critica è entusiasta, tanto da arrivare a dire che Bogart si è addossato la parte di Sam Spade con una naturalezza che spaventa, come se indossasse il proprio cappotto.
Sai che purtroppo per me Humphrey Bogart, più che Humphrey Bogart quello vero, era quello del film di Woody Allen.
Provaci ancora Sam.
La sua ombra, tipo coro, sì, della tragedia greca, che gli dava i consigli su come fare con
infatti
le donne.
Non è un caso, provaci ancora Sam, vuol dire Sam Spade, che era appunto il personaggio di cui abbiamo sentito parlare nella scheda. Parte di questo filone poliziesco voluto sia appunto da Sam Spade, da Philip Marlowe di Chandler. Hard Boiled, sapete cosa significa voi innanzitutto?
Allora, si scrive Hard Boiled. È una roba, un concetto della cucina che riguarda la cucina.
Assolutamente sì, si definisce.
Cos'è, il bollitore?
No, è una delle caratteristiche dell'uovo. Cioè, quando tu cuoci un uovo sodo? Ma sodo,
sodo,
viene fuori una roba tosta. Per cui la scuola del poliziesco era la scuola dei tipi tosti, oltretutto poi con degli stereotipi che ancora funzionano adesso, moltissimi nuovi personaggi da Reacher, sto pensando al detective Bosch.
Però scusa, il fatto che poi l'uovo sia fragile non consegna a questo concetto anche una sfumatura metaforica del tipo che poi sì, erano dei tosti, ma un po' dal cuore leale e tenero.
Certamente, anche
sì,
perché...
Sennò avrebbero detto il torrone, il torrone italiano.
In realtà è un guscio all'apparenza fragile, esatto, materno, e poi un interno che è ancora soffice. Esatto. Dai 35 ai 45 anni sono tutti oltretutto misantropi, anzi, il loro rapporto con le donne di questi investigatori, San Spade, di Marlo, hanno tutti avuto delle esperienze negative, per cui c'è sempre la donna in questi film, in questi romanzi, è la classica femme fatale, ma loro sono delusi, in genere bevono, c'è anche una dieta tutto sommato particolare, la dieta dell'investigatore privato all'americana, bacon, uova fritte, caffè, whisky, sigarette. E questo è tutto quello di cui si cibano e si nutrono nei film.
La dieta ideale per scassarsi le coronarie, intasarsi le coronarie. Il fegato, esatto.
Solitamente c'è un altro fattore interessantissimo, cioè sono perennemente al verde, fanno un lavoro pericolosissimo, non esitano a sparare, quindi in realtà, a differenza del libro giallo, il poliziesco prevede lo scontro diretto col crimine, ma nonostante siano perennemente al verde, accettano soltanto dei compensi estremamente bassi. Cioè non ci sarà mai un hard-boiled film o romanzo che si concluda con un arricchimento. Questi di solito, anzi, escono sempre più poveri di prima, bevono parecchio, ma senza mai perdere completamente il controllo. Mm-hmm. Come professione o sono stati degli ex poliziotti più delle volte, o hanno avuto a che fare con la polizia, ma in genere sono tutti degli ex poliziotti che hanno mollato, sono stati cacciati perché si sono opposti alla corruzione. Quindi diciamo che lo stereotipo è assolutamente qualcosa di standard, ed è tutt'altra cosa dal più grande nostro investigatore mai avuto, che è Tom Ponzi. Tom Ponzi era un uomo in carne,
come Cannon. Te lo ricordi Devin Cannon?
Sì, però direi che Tom Ponzi assomigliava
ancora di più.
Sì, perché assomigliava a Bud Spencer da giovane, cioè era certo qualcosa
era
in cui
un po' Nero Wolf.
Ma Bud Spencer era un atleta,
era tonico.
Infatti perché era un atleta Bud Spencer.
Cioè, tant'è che adesso poi vi racconterò la storia del caso che è stato, in cui è stato protagonista, e in realtà lui è salito su una scala, ha improvvisato una scala, è entrato in una scuola dove erano tenuti in ostaggio 99 bambini, e giù sganassoni, ed è riuscito a risolvere
proprio alla Bud Spencer.
Sentite, io ho tentato di contare i film che ha fatto Humphrey Bogart.
Quanti ne hai fatti?
Ma guarda, io sono arrivato a 80 e lì mi sono fermato.
Ricordo
solo Casablanca, però ho 80,
sai qual è la
80 film.
Ma perché all'epoca non c'erano tanti
forse
attori?
Di più.
Cioè, non è come oggi che ce ne sono migliaia. C'erano 10 attori famosi che facevano tutto loro.
Tra l'altro è morto a 58 anni, ma pensa quanti film
mangiava così. Mangiava così o i suoi personaggi solo mangiavano così? Forse anche lui era
mangiava anche così.
No, temo che le sigarette siano qualcosa.
Infatti. Va bene, tra poco il gran finale. Oggi arriviamo praticamente alla fine della puntata.
Esatto, con
una
con
cosa
Picotti
mai accaduta, credo. A tra poco.
CSI Milano.
Massimo, ritorniamo a noi.
Ma io direi di andare con, se possibile, Marco, con l'ultima parte,
certo,
della scheda.
Pagando un piccolo contributo.
Contributo in cui raccontiamo appunto del profilo, della figura di Tom Ponzi, detective italiano, e poi vi racconto la vicenda di Terrazzano e questo rapimento di questi bambini avvenuto nel 1956 in questa cittadina alle porte di Milano, vicino a Roma.
Non possiamo certo dire che il più celebre investigatore privato italiano somigli ad Humphrey Bogart, a cominciare dalla taglia extra large. Se proprio dovessimo paragonare le fattezze e anche i modi, potremmo accostarlo a un altro celebre personaggio del cinema, Bud Spencer. La carriera di Tom Ponzi inizia nel 1948, quando all'età di 27 anni fonda la Mercurius Investigazioni, che l'anno successivo prende il suo nome. Il primo incarico importante gli arriva da Vittorio Valletta, amministratore delegato della Fiat, che gli affida il compito del recupero crediti e il controllo della solvibilità dei clienti che acquistano le prime automobili. Il successo arriva presto, e a lui si rivolgono i Rockefeller e gli Agnelli, l'Aga Khan ed Enzo Ferrari, a testimonianza di un'efficacia pari alla discrezione. È il primo che in Italia promuove la professionalità dell'investigazione, passando dai segreti delle camere da letto alla complessità delle indagini industriali e finanziarie. Non c'è però dubbio che la popolarità gli arrivi da una vicenda che poco ha a che fare con gli intrighi dell'economia.
Succede nel 1956 a Terrazzano, non lontano da Milano, con una coppia di balordi che entra in una scuola e prende in ostaggio maestri e bambini. Nei primi anni 70, Tom Ponzi viene coinvolto in uno scandalo con l'accusa di aver intercettato i vertici della Montedison e un buon numero di politici. Ne viene ordinato l'arresto, ma lui è già fuggito in Francia, dove resta latitante per 6 anni prima di tornare in patria ed essere assolto. Ma la licenza di investigatore, quella no, non gliela restituiscono più.
Allora, Massimo.
Oh, diciamo personaggio assolutamente fuori del comune, con questa intuizione di portare metodi assolutamente scientifici nel campo dell'investigazione, e certamente avrete sentito dalla scheda che chi lo assolda sono personaggi famosi tanto nel mondo imprenditoriale, quindi alla scoperta di così sabotaggi o comunque furti di proprietà.
Quindi un po' il detective dei VIP anche, diciamo così.
Sì, tenete conto ad esempio che una delle vicende in cui fu coinvolto fu la scoperta di chi stava contraffacendo i dadi Star.
Ma dai.
Dadi da brodo.
Perché era un brevetto.
Era un brevetto, può sembrare una cosa banale. E lui si mise proprio a pedinare con i suoi collaboratori questo furgoncino che faceva consegne di dadi falsificati,
sì.
Fino appunto a smascherare, ma ci furono anche molte altre. Mi pare che anche ci fu un'indagine sulla contraffazione dello Chanel numero 5, quindi stiamo parlando di prodotti di questi tempi, probabilmente avrebbe messo su una multinazionale, visto
certo.
Il giro e il valore delle contraffazioni. La cosa per cui diventa però più famoso, lui muore nel 97, lasciando come erede la figlia, che tanto ci tiene a portare avanti il discorso del padre, che cambia il suo nominativo da Miriam Ponzi a Miriam Tom Ponzi, cioè proprio Tom Ponzi diventa il suo cognome nel 97, proprio per il suo desiderio di continuare, di prendere l'eredità
la strada
del padre.
E continuare la strada.
Nel 56 avviene questa cosa per cui diventa famosissimo a Terrazzano. Alle 11 del mattino ci sono 96 bambini e 3 maestre che stanno facendo la ricreazione nel giardinetto davanti a scuola, quando fanno irruzione i fratelli Santato, i quali sequestrano tutti, portano tutti dentro. Fortuna vuole che ci sia una donna che assiste alla scena e quindi dà l'allarme, scatta l'allarme. In realtà rischia molto, perché uno dei fratelli, dei tre rapitori, le spara addosso e la centra, anche se distriscia una gamba. I due rapitori sono due personaggi un po' strani. Uno in particolare è fuori controllo, adesso non ricordo se Arturo piuttosto che il fratello, ma era reduce da un prolungato ricovero in manicomio criminale, da cui era fuori in permesso premio, dal manicomio criminale di Aversa.
Si può stare in permesso premio?
Sì.
Evidentemente
come accade per i carceri normali. Era però, si era però convinto, cioè non è che ad Aversa nel 56 l'avessero trattato con i guanti, per cui certamente incattivito era uscito, aveva dei problemi di manie persecutorie e si era convinto di essere stato defraudato della sua vita.
Questo gesto era per richiamare l'attenzione sulle ingiustizie che aveva subito.
Dopodiché, una volta asserragliato, ha cominciato a gettare dei bigliettini in cui diceva: o ci date 200 milioni delle vecchie lire o qui finirà tutto in una strage. In realtà chiamano il questore, ci sono i negoziatori, anche se siamo nel 56, chi parlava c'era già. Si va avanti per 6 ore senza assolutamente che si smuova nulla, si teme anche il peggio, finché poi arriva sia un operaio che riesce a entrare nell'edificio che anche Tom Ponzi, che più tardi riceverà proprio un encomio per il suo intervento a sbloccare la situazione. I due fratelli Santato verranno disarmati poi e verranno poi arrestati. C'è un dramma però in questa vicenda, quello di un, mi pare facesse l'operaio, ma non c'entrava assolutamente nulla con la scuola e né probabilmente con i bambini rapiti, un tal Zennaro, il quale una volta fermati i due rapitori e immobilizzati, fa per affacciarsi dalla finestra della scuola per dire a tutti: è fatta, li abbiamo presi, e viene scambiato dalla polizia per uno dei rapitori.
E quindi?
E quindi ci sono alcune scuole di Terrazzano e oltre che sono intitolate al suo nome.
Ah, perché lo uccidono?
Sì.
Sì.
Rimane, e questo direi che tutto sommato sarà un tema che rimarrà un po' nel chiaro oscuro per parecchio tempo.
Scusa, ripeti l'anno della vicenda?
56.
Ah, ok, quindi non possiamo ricordarcela avendola vissuta, insomma.
Cioè, no.
Scusa, per... Tom Ponzi di che anno è?
Sapete che se, non lo so, deve essere del 10 o 12, quindi okay. Aveva già quantomeno, aveva passato la quarantina,
vediamo,
tra i 40 e i 50 anni. Però diciamo che in questa occasione il suo intervento...
È del 21.
21. Okay. Quindi nel 56 ne aveva...
Era nel pieno, diciamo, 35, della carriera, certo.
Comunque tutti poi si ricordano questo suo intervento, nonostante poi la sua fama, ripeto, sia dovuta all'introduzione dell'investigazione scientifica nel campo privato.
Grazie,
va
Max.
Bene.
Grazie a voi.
Ci sentiamo martedì prossimo.
Alla prossima. Ciao. Saluti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.